Capiago, esercizi spirituali dell'agosto 2011 con padre Elia Citterio, lezio del quinto giorno. Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 13, da 44 a 45. Disse Gesù: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra.
Queste due parabole andrebbero interpretate non come un'immagine, ma secondo questo modo di intendere. Al cuore che accoglie il regno dei cieli avviene come per quell'uomo che trova un tesoro, avviene come per quel mercante che trova la perla. La Chiesa ha una colletta a proposito di questa parabola che dice: o Padre, fonte di sapienza, che ci hai rivelato in Cristo il tesoro nascosto e la perla preziosa, concedi a noi il discernimento dello Spirito. La domanda di fondo che regge a queste due parabole deriva da questa constatazione: se è vero che bisogna attraversare molte tribolazioni per entrare nel regno dei cieli, l'uomo potrà mai accedervi? Non c'è un contrasto tra il desiderio di felicità e l'asprezza della parola evangelica? Pensate alle espressioni: chi non rinnega se stesso, chi non lascia tutto non può essere mio discepolo, chi non porta la croce non può. Ecco, la parabola, le due parabole, spiegano cosa avviene nel cuore quando si è in presenza di questa rivelazione del regno di Dio. Il perno della parabola, delle parabole, non è la scoperta del tesoro o la scoperta della perla preziosa, bensì la gioia che consegue a questo. È la gioia del fatto di trovare un tesoro, è la gioia di trovare nella linea di quello che io cerco la cosa più preziosa, cioè la perla. Ma oltre a questa gioia, che poi definisce le azioni significative nella vita, come a dire: noi non ci disporremo a vivere a un livello adeguato secondo i desideri del nostro cuore se non a partire da una gioia che proviamo. Prima però di illustrare questo, ci sono, come diciamo, delle dinamiche più nascoste in queste due parabole che è bene, come dire, fare emergere. E potrebbero essere tre. Una è la dinamica della ricerca. Sembra che per la prima avvenga come per caso: un uomo trova un tesoro in un campo, non è che va a cercare i tesori. L'immagine è legata a una situazione abbastanza usuale nell'antichità, dato che non c'era mai quiete sociale e succedevano sempre, come dire, come piccole invasioni, piccole, come dire, gente che depreda, e spesso dovendo scappare o lasciare la propria casa, tutto quello che si aveva di prezioso si metteva in un fagotto e si seppelliva da qualche parte. Poi se si tornava si poteva riprendere, se non si tornava lo trovava qualcun altro. Ed è il caso di quest'uomo che trova il tesoro nel campo. Invece quello della perla è più mirato, nel senso che si tratta di un mercante di perle. Quindi è uno che sa riconoscere le cose. Allora, questo allude al fatto che noi non possiamo lasciarci istupidire dalle cose. Occorre che il cuore sia sempre tenuto sveglio, desto, perché cerchi ciò che è prezioso, ciò che è adeguato a lui. E qui c'è la deduzione che non sono le cose a colmare il cuore dell'uomo, ma quello che le cose comportano, quello che c'è dentro le cose e che possono poi soddisfare i desideri del cuore. Vi ricordo questo fatto. Quando Pasteur ha scoperto la penicillina, lui dice che l'ha scoperta per caso. E tutti i grandi scienziati arrivano alle loro scoperte per caso. Ma se io fossi passato dove è passato Pasteur, non avrei notato assolutamente niente, perché non cercavo in quella direzione. Si scopre per caso, ma non perché dormo tutto il giorno a letto e mi viene in mente che qualcosa. Si scopre per caso perché io inseguo qualche cosa e poi mi accorgo che avviene, collego e scopro. Anche per l'anima, anche per il cuore, vale la stessa dinamica. Poi c'è una dinamica di compravendita. Trovo una cosa, vendo il resto. Trovo la perla, quella preziosa, e vendo le altre. La dinamica di compravendita si rapporta al fatto che noi godiamo sempre di cose preziose e cose vili. Ci sono contenuti veri e apparenze nella vita. Ciò che è prezioso e ciò che è vile non sta insieme per molto tempo. Prima o dopo ci si deve disfare. Allora, se io non voglio mai lasciare le cose vili, perderò anche le cose preziose. Pensate a tutti i pensieri stupidi che noi alimentiamo. Più noi li alimentiamo, meno il cuore godrà le cose importanti. Allora, questa dinamica di compravendita caratterizza il vivere del cuore. Poi c'è una dinamica di rischio. Io trovo il tesoro, vendo tutte le altre cose. E se mi sbaglio? Trovo la perla, quella che io ritengo, no, la più preziosa, e vendo le altre. E se mi sbagliassi? Allora, anche in economia, meglio, nella finanza vale il principio del rischio. Più alto il rischio, più forte il guadagno. Ma se si rischia temerariamente, si perde tutto. Allora, il rischio è in funzione di qualcosa. Tenete presente che nella parabola, quando si parla di perla e perle, non c'è rapporto di valore, come a dire, non si dice la perla più preziosa rispetto alle altre perle, è la perla in assoluto, le altre sono soltanto perle. Il regno di Dio non è un bene grande che si aggiunge ai beni piccoli. Non è che ci si deve disfare dei beni piccoli perché io ho ricevuto il bene grande. È che il bene grande attraversa tutti i piccoli. I piccoli non riempiono. E quando trovo il regno, dei piccoli non mi importa più. In gioco è esattamente questa dinamica di rischio. Ma il rischio ha un suo fondamento. E il fondamento è l'accento in cui, con cui queste parabole sono raccontate. Allora, l'accento non è uno che vende tutto e si tiene il tesoro. Uno che vende, no? Tutte le altre perle e si tiene la perla. L'accento è che uno è così contento di aver trovato il tesoro che lascia le altre cose. È così contento di aver trovato la perla che lascia le perle. L'accento è posto sulla gioia della scoperta. Quando nell'ascolto di una parola, nell'incontro col Signore, in una dimensione di preghiera, il cuore non percepisce una gioia adatta a sé, non si muoverà. Se percepisce una gioia adatta a sé, anche se non è ancora coglibile, vuol dire che lì c'è qualcosa di molto prezioso per il cuore. Troverà la forza di lasciare ciò che impedisce il godimento di quella gioia e se le approprierà. Questa è la dinamica del cuore che viene descritta da queste parabole. Però, come diceva la preghiera, è così semplice. Il cuore facilmente trova, facilmente riconosce il tesoro. Ecco allora la preghiera: concedi a noi il discernimento dello spirito. E qui potete pensare al parallelo famoso della richiesta di Salomone a Dio. Da giovane è salito al trono, si trova davanti a, come dire, un regno appena formato. Cosa può chiedere a Dio? Può chiedere gloria, può chiedere ricchezza, può chiedere vittoria. Salomone non chiede questo, non ha davanti il regno come una gloria. Salomone chiede la sapienza e per lui, per il re, è la sapienza nel giudicare, cioè chiede che i suoi sudditi vivano nella pace, nella prosperità. La sapienza è in funzione di un godimento di pace per tutti. Dio accoglie la sapienza di la richiesta di Salomone e gli dice: visto che tu hai chiesto questo, io ti do questo e anche il resto. Ora, per il nostro cuore, quando noi chiediamo sapienza in funzione del discernimento, cosa domandiamo? Noi domandiamo di predisporci a vivere la vita secondo il verso giusto, secondo il verso santo, secondo il verso beato. Non chiediamo che le cose che ci capitano siano giuste, sante e beate. Chiediamo che il nostro cuore si predisponga a cogliere le cose per il verso giusto, santo e beato. Questa sapienza non può derivare dal basso, deriva dall'alto, è chiesta a Dio. Il motivo, la ragione, è data dal fatto che il tesoro è davvero trovabile, ma è nascosto. La perla apparirà davvero così desiderabile ai nostri occhi. Ma non è che si trova ad ogni angolo. Allora, proprio perché il regno dei cieli è il tesoro adatto al nostro cuore, ma nascosto, noi preghiamo perché ai nostri occhi lo possano scoprire. E dato che, scoprendolo, il cuore trova la gioia, ha anche la forza poi di lasciare tutto ciò che è contrario a quel tesoro. Un'ultima cosa. La parabola descrive queste dinamiche di scoperta, di ricerca, di compravendita, di rischio, come avvenissero per una cosa sola. Ma in realtà questa descrizione riguarda tutte le situazioni della vita. Cioè la parabola in realtà non fa che descrivere ciò che avviene costantemente nel tempo della nostra vita. Cioè noi siamo sempre in condizioni di poter trovare il tesoro e vendere il resto. Questo lo scopriamo man mano, rispetto a una cosa oggi, rispetto a una cosa domani, rispetto a un'altra cosa dopodomani. È un movimento costante che attraversa il tempo. E allora pensate alla frase di Gesù, che è tipica nel Vangelo di Luca, quando deve presentare la figura ideale del discepolo. Una delle tre caratteristiche è chi non lascia tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. Non è l'invito alla povertà come noi intendiamo per la vita consacrata. Io lascio e vivo senza disporre io dei beni, anche perché dei beni tutti hanno necessità per vivere. Allora, in gioco qui è un'altra cosa. Quando io ho un bene e da questo bene derivo il tesoro per il mio cuore, io mi inganno. Il regno dei cieli non è un grande bene rispetto ai piccoli beni, è il bene. Cioè, quella realtà che fa sì che io, godendo dei beni, poco o tanti che siano, è secondario, punto il desiderio del cuore sul tesoro vero. È quel tesoro vero che riempie il cuore, e nel cammino noi noteremo che man mano che scopriremo aspetti sempre nuovi di questo tesoro, noi lasceremo tutte le altre cose. Non che ce ne disfacciamo nella vita, ma non vi peschiamo più né il godimento della vita, né la sete del vivere, né la gioia che il nostro cuore desidera da questi beni. E prendete in questi beni, beni materiali, beni affettivi, beni di qualsiasi genere. Questa scoperta non può avvenire senza la sapienza dall'alto, senza il discernimento dello Spirito. Ecco perché davanti alla parola del Signore la preghiera è sempre necessaria, non per capire ciò che dice, ma per poter essere disposti a godere del tesoro che Lui svela.